Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Addirittura anche le ossa più piccole erano state ben sistemate.
Siamo riusciti a ricostruire, a rimetterle insieme e non c'era assolutamente nessun osso duplicato. Io non credo che è passato molto tempo dal momento in cui furono messe le ossa in quel posto e il momento in cui furono ritrovate.
Sky Crime presenta Il collezionista di ossa, parte seconda. Roma, 2007. Nella periferia della capitale, tra un capannone e un canneto, scoppia un incendio. Viene rinvenuto uno scheletro. Il buonsenso farebbe pensare ad una sola vittima. Forse si tratta di Libero Ricci, un anziano che frequentava la zona scomparso 4 anni prima. Invece, l'esame genetico dimostra che in quei resti sono raccolte le ossa di 5 persone diverse, rispettivamente 3 donne e 2 uomini. E ad una prima analisi, nessuno di questi corrisponde all'uomo scomparso. La Procura di Roma apre un fascicolo con 2 ipotesi di reato: occultamento di cadavere e omicidio volontario plurimo. Non si può dare nulla per scontato, dal momento che ci troviamo in un luogo preciso. Siamo nel quartiere della Magliana. La Magliana è il corso d'acqua che l'attraversa. Purtroppo la zona spesso non è stata accostata al rivo da cui prende il nome, bensì alla banda criminale che vi opera. In quel quartiere non è l'acqua dell'affluente del Tevere a fare notizia, ma il sangue che scorre tra sequestri di persona, rapine e ritorsioni. Tutte azioni semplici nella loro efferatezza. Eppure qui siamo di fronte ad un caso insolito. L'assoluto ordine con cui sono state disposte quelle ossa potrebbe suggerire una forma di perversione, una mania patologica. Non resta che inoltrarsi nel quartiere della Magliana e scoprire cosa possono ancora dirci quelle ossa. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
Ovviamente il ritrovamento di ossa a Roma spesso evoca casi del passato che periodicamente tornano alla luce.
Lui è il medico legale Luigi Cipolloni. Assieme a lui, nella scorsa puntata, abbiamo conosciuto anche la giornalista del Tempo, Angela Di Pietro.
L'accostamento di elementi, per così dire, bollenti, come Magliana, Vaticano, cadaveri non identificati, porta ad un accostamento forzoso, ma inevitabile, con la scomparsa di Emanuela Orlandi, cittadina del Vaticano, svanita nel nulla nel 1983. Le teorie complottistiche legate al rapimento di Emanuela Orlandi attribuiscono alla banda della Magliana un ruolo nel rapimento della giovane studentessa.
Nel caso specifico, Libero Ricci aveva avuto dei rapporti lavorativi con il Vaticano, quindi fu facile la correlazione con quel famoso caso.
Vaticano, banda della Magliana, persone che scompaiono nel nulla. Elementi ricorrenti nella letteratura noir della capitale. Ma in questo caso le ossa non sono ancora state datate. È impossibile prendere sul serio queste suggestioni. Il dottor Cipolloni ricorda anche che questo è un caso complesso. Il rinvenimento di uno scheletro ricomposto appartenente almeno a 5 persone implica un'indagine di tipo patologico forense molto complicata. Un'indagine che deve necessariamente coinvolgere professionalità differenti, oltre a quelle del medico legale, come ad esempio l'antropologia forense. Ecco dunque venirci in aiuto una nuova figura, come la dottoressa Michela Lucci, che all'epoca si è occupata del caso.
Le mie sono competenze di antropologa fisica, quindi io mi occupo dello studio di reperti umani. Nel 2007 sono stata contattata dal medico legale per dare un'occhiata a queste ossa che aveva in laboratorio. Ci chiamò per avere delle rassicurazioni su dei dubbi che le erano venute tramite l'analisi del DNA di queste ossa.
La domanda che ci è stata fatta era quella di chiarire se c'erano dei campioni duplicati di ossa, cioè se c'erano 2 ossa rappresentate più di una volta.
Interviene ora anche il professore Alfredo Coppa, antropologo fisico.
Noi abbiamo fatto un lavoro molto minuzioso per poter capire se c'era qualcosa di duplicato. Noi abbiamo praticamente sicuramente un braccio di sinistra, un braccio di destra. Abbiamo una gamba di sinistra, una gamba di destra e un tronco. Tutti i pezzi che noi abbiamo trovato siamo riusciti a ricostruire, a rimetterli insieme e non c'era assolutamente nessun osso duplicato.
Addirittura anche le ossa più piccole erano state ben sistemate, cioè era un individuo fatto da un puzzle di vari individui.
Immaginiamo chi può aver assemblato quello scheletro. È notte. I palazzoni popolari della Magliana sovrastano il Canneto che costeggia un capannone e un accampamento abusivo. E un uomo, o una donna, che senza dare nell'occhio, inscena il suo rituale. Un teschio, un femore, una tibia.
Lo scheletro, nel momento della prima osservazione, era estremamente ordinato. Dava l'impressione di un qualcuno che avesse posto lì uno scheletro avendone delle competenze.
Queste ossa sono state articolate in modo anatomico, disposte in modo anatomico. Questo richiede delle competenze specifiche, non scontate neanche per chi proviene da una formazione di tipo medico. Questa è forse la cosa più inquietante di questo caso, ecco.
Lei è la dottoressa Chantal Milani, antropologa e odontologa forense. Altra figura professionale specifica che si è ritrovata ad affrontare il rebus del collezionista.
Di fatto sono subentrata nel momento in cui questo è diventato un caso irrisolto, occupandomi di identificare i corpi senza nome. I metodi identificativi primari sono impronte digitali, e ovviamente su uno scheletro non le abbiamo, denti e DNA. I denti sono presenti sui due mascellari del cranio e sono denti che non presentano interventi di tipo odontoiatrico. Questo permette quindi di escludere eventuali persone scomparse che possono presentare delle otturazioni o degli interventi pregressi. È chiaro che non bisogna mai partire dalla fine, quindi da un nome e cognome, per vedere quanto combacia con i nostri resti, ma prima analizzare i resti, fornire un profilo e andare a cercare tutte le persone scomparse che combaciano o che hanno delle compatibilità con il profilo che noi abbiamo fornito.
Le ossa hanno restituito già parecchie informazioni alle indagini. Per capire a chi possano appartenere, però, bisogna datarle. Serve capire quando sono morti i proprietari di quelle ossa.
In questo caso l'enigma è talmente intricato da spingere gli investigatori della polizia a richiedere l'ausilio del laboratorio Circe, un laboratorio di Caserta che è capace di datare le ossa attraverso una procedura nota come bomb spike.
E allora chiediamolo a chi lavora nel laboratorio Circe, come il fisico Fabio Marzaioli.
È una metodologia applicabile a causa dell'esplosione degli arsenali nucleari nell'emisfero nord del globo terrestre. Questo ha causato un forte incremento del contenuto di carbonio 14 e ai fini pratici la possibilità di datare i campioni con precisioni molto molto più piccole rispetto al metodo convenzionale. La procura ci chiedeva di quantificare la data della morte delle persone a cui appartenevano gli scheletri. E la datazione dall'applicazione del metodo del bomb spike alla frazione lipidica delle ossa ha prodotto date della morte a partire dagli anni 80 fino all'età del ritrovamento, coprendo in generale una ventina di anni.
Ora gli inquirenti possono lavorare su un quadro completo. Il cranio e la spina dorsale appartengono alla donna rinominata F1. È deceduta tra il 2002 e il 2006, in un'età compresa tra i 45 e i 55 anni. La tibia destra appartiene alla seconda donna. È morta tra il 1992 e il 1998, indicativamente tra i 20 e i 35 anni. Il perone destro, invece, è della terza donna, morta tra il 95 e il 2000, a circa 40 anni. Scapola e braccio destro appartengono al primo uomo, deceduto tra il 2002 e il 2006, in un'età compresa tra i 40 e i 50 anni. Il femore sinistro, del secondo uomo, completa il quadro, tra i 25 e i 40 anni. È morto tra il 1986 e il 1989. Se gli incroci con i profili genetici escludono ogni collegamento col caso di Emanuela Orlandi, è proprio da questa datazione che le indagini possono cercare una svolta.
Ci indirizziamo a cercare di capire da dove potessero venire queste ossa. Facemmo anche delle ipotesi di trafugamenti da cimiteri o da ossari di vario genere. Siamo andati in tutti i posti dove c'era un istituto di anatomia a domandare se negli anni precedenti erano state sottratte delle ossa umane e tutti ci dissero di no. E procurarsi delle ossa umane, se questo avviene in una necropoli storica, preistorica, è facile, ne trovi in un ossario, voglio dire, ma sono tutte mescolate, voglio dire, non c'hai i pezzi interi. È veramente, veramente difficile potersele procurare.
Tante analisi, alcune ipotesi, ma la soluzione, per gli investigatori, sembra ancora lontana. Dove però non arriva la scienza, può arrivare l'intuito di chi cerca, senza sosta, una soluzione a questa storia.
Siccome sapevamo, una delle caratteristiche di questo signore era di aver avuto una frattura, un gomito quando era giovane, siamo andati a guardare il braccio corrispondente a questa frattura e abbiamo trovato una frattura. Quindi eravamo sicurissimi che si trattasse di lui. Un pezzo è lui.
Vennero svolte ulteriori indagini anche su altri frammenti ossei di DNA mitocondriale. Il DNA mitocondriale è un DNA che permette di risalire agli ascendenti per linea materna e per certi versi è un DNA che si può conservare più del DNA nucleare.
Venne rinvenuto un tratto genetico estremamente raro, parliamo su scala mondiale, riferibile alla famiglia di Libero Ricci. Questo significava che almeno un frammento osseo era in relazione parentale con Libero Ricci. Su un tipo di analisi come questa la percentuale di errore è bassissima.
Il teschio, le vertebre e l'emicostato destro appartengono ad una parente di Libero Ricci. Si tratta di ossa riconducibili al profilo genetico denominato F1. Una donna morta tra il 2000 e il 2006, di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Se prima i legami tra lo scheletro e il pensionato erano solo una deduzione, adesso sono una prova scientifica.
Viene chiesto ai familiari di Libero Ricci se il padre scomparso avesse una zia, una cugina, una parente qualsiasi, perché questa donna, peraltro, risulta morta fra il 2002 ed il 2006. Potrebbe anche essere morta prima di Libero Ricci. Chi è questa parente?
Furono fatte ricerche per capire se per caso fosse sulla linea materna sparito un pezzo di cadavere, fossero state le manomissioni di tombe e cose, però apparentemente anche lì non venne fuori nulla.
Non si trova una sola risposta ai tanti dubbi. Libero è scomparso nel 2003. Lo scheletro è stato trovato nel 2007. Le ossa, teoricamente, sarebbero potute essere in quel luogo ancor prima della scomparsa del pensionato.
Stabilire da quanto tempo le ossa potessero essere in quel luogo è estremamente difficile, anche perché, c'è stato l'incendio.
Uno scheletro perfettamente assemblato sul terreno e soggetto a eventuali spostamenti, sia legati alle intemperie, al percolamento dell'acqua, a eventuali animali che transitano, intervengono e magari sono atterrati dalle ossa stesse, ecco. Quindi secondo me non è rimasto molto tempo lì incustodito.
Io non credo che è passato molto tempo dal momento in cui furono messe le ossa in quel posto e il momento in cui furono ritrovate. C'era a 10 metri c'era un accampamento abusivo di persone che passavano avanti e dietro, che lo avrebbero visto, soprattutto se i frammenti addirittura erano non completamente scarnificati e puzzolenti.
La comunità di Rom che viveva lì, secondo me, potrebbe essere l'unica fonte attendibile. Queste persone hanno assistito probabilmente a tutto, però non sono mai state interpellate, perché scapparono al seguito dell'incendio.
Lui era Samuel Sonnino, dell'azienda Safferrot. Passano i mesi e le ossa continuano a parlare. Ulteriori analisi dimostrano che sono assenti tracce di legno e zinco. Significa che quelle ossa non sono mai state tumulate, non provengono da un cimitero. Ok, se sono corpi che non hanno avuto sepoltura, significa che si tratta di persone scomparse, forse uccise tra il 1980 e il 2006. Questo restringe il campo delle ipotesi, almeno.
Noi pensammo all'epoca che, attraverso una nuova trasmissione fatta a chi l'ha visto, di provare a sollevare il caso, di vedere se veniva fuori qualcosa.
Qui ci sono delle ossa. Allora, noi
di queste persone scomparse, per di cui noi sappiamo il sesso, avevamo una vaga idea dell'età, un'idea, insomma, non precisissima, ma abbastanza. E avevamo soprattutto un'indicazione chiara di quando erano morti, ed erano morti da poco, alcuni da molto poco tempo. Quindi tentammo di, diciamo, di sollevare questa cosa. Anche lì non venne fuori nulla. Se non ci fosse di mezzo i documenti, le chiavi di casa e una persona scomparsa che abitava a 300 metri, credo, da lì, tutto avrebbe fatto pensare a un macabro scherzo di fine luglio, quando un gruppo di giovani studenti di medicina non sanno che fare e si divertono a creare una cosa. Ma c'è un morto di mezzo, perché è chiaro che Libero Ricci ha fatto una brutta fine, poveraccio.
Quello che viene da pensare, considerando tutto il contesto, cioè il fatto che il documento viene trovato vicino allo scheletro, il documento è di Libero Ricci, Libero Ricci abita in quella zona, frequentava quella piccola radura, da quello che mi è stato detto, è chiaro che una qualche correlazione tra tutti questi elementi ci deve necessariamente essere.
Nel mese di marzo del 2011, ad un anno dalla pubblicazione degli eclatanti risultati di quegli approfondimenti sullo scheletro della Magliana, la polizia, la procura si arrendono. Il sostituto procuratore che indaga sullo scheletro della Magliana è costretto a chiudere l'inchiesta. Non si è riusciti a chiarire l'enigma, il collegamento, se c'era un collegamento, tra Libero Ricci e le ossa trovate alla Magliana.
Non si è trovato Libero Ricci. Non si è capito a chi potessero appartenere le ossa. Non ci sono stati indagati per l'assemblamento dello scheletro. Nessuno nel quartiere o nella famiglia di Libero Ricci ha saputo dare informazioni utili all'indagine. Una storia troppo complicata per tutti.
Vittorio Rizzi, capo della squadra mobile, ebbe a dire che se fosse stato trovato il corpo di Ricci, anche l'enigma del collezionista di ossa forse sarebbe stato risolto.
Il caso è archiviato. Sulla scomparsa di Libero Ricci e sullo scheletro della Magliana cala il sipario. 6 anni dopo, un'altra intuizione fa riaccendere la luce sulla storia.
Nel 2017 viene prelevato il DNA della mamma di Alessia Rosati, una bellissima ragazza di Montesagro, svanita nel nulla il 23 luglio del 1994, e comparato con F2, una delle donne che componevano lo scheletro della Magliana, perché i resti ossei denominati F2 sono riferibili ad una giovane donna di età compresa fra i 20 e i 35 anni, morta fra il 92 e il 1998. Al papà di Alessia Rosati, Antonio, un ex vigile urbano, arriva una lettera pochi mesi dopo, in cui viene spiegato che la comparazione fra i DNA non ha dato risultato positivo, e cioè quelle ossa non appartengono a Alessia Rosati.
Un'altra ragazza scomparsa a Roma, un altro mistero che rimane insoluto. Sono passati 13 anni dal ritrovamento dello scheletro e 17 anni dalla scomparsa di Libero Ricci. La storia del collezionista di ossa può forse trovare una soluzione grazie alle nuove tecnologie?
Il progresso scientifico degli ultimi anni non ha apportato delle modificazioni tali che nel caso specifico possano essere di ausilio. Ci vorrebbe forse un colpo di fortuna che possa aiutare l'indagine investigativa più che quella scientifica a questo punto.
Sicuramente la fortuna aiuta sempre e può aiutare a risolvere un caso come questo. magari qualche testimone può fornire qualche informazione, può parlare a distanza di tempo.
Il colpo di fortuna potrebbe consistere nel rinvenimento di un frammento biologico su cui si fa un DNA e che per un qualche motivo combacia con uno dei DNA che sono stati ricavati da quello scheletro che è stato rinvenuto alla Magliana.
Il caso è stato archiviato, ma i casi non possono rimanere aperti in eterno. Talvolta, quando la scienza, la tecnica non porta risultati sufficienti, è quasi utile fare uno stop e aspettare tempi migliori.
Generalmente le ossa sono, dopo un po' di tempo, mandate a seppellimento. Le ossa rinvenute alla Magliana nel 2007 attualmente sono ancora conservate nelle celle frigorifere del Dipartimento di Medicina Legale dell'Università Sapienza. Sono conservate lì perché io spero sempre nel colpo di fortuna.
A chi può dare un finale a questo ennesimo giallo romano, rimangono un mucchio di ossa e tanti interrogativi. In attesa di un po' di fortuna. L'unica cosa che è mancata in questa storia, senza un finale. Hai ascoltato Mostri senza nome, Roma, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.